11:17 siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo iniziato questo redazionale del lunedì mattina con una prima corrispondenza insieme al comitato di lotta del Quarticciolo, che si sta mobilitando contro i distacchi delle utenze nella borgata del Quarticciolo. Ma entriamo nel vivo di questo redazionale con un approfondimento. Sono qua in redazione con un compagno del Tappabuchi, con cui faremo un approfondimento sulla misura del reddito di cittadinanza qua del governo. Insomma, ci interessava dai microfoni della radio provare a costruire uno spazio di dibattito e di analisi su questa misura del reddito di cittadinanza, un'analisi che appunto vada a guardare agli effetti economici di questa misura, agli effetti appunto anche nei confronti degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici, andare a vedere insomma un po' qual è anche il senso per questo governo reale di questa misura, all'infuori delle enunciazioni elettorali o propagandistiche che vengono fatte spesso in televisione o sugli articoli di giornale, e spiegare un po' la sostanza appunto di questa misura. E poi appunto ci piacerebbe un po' che si creasse un dibattito, quindi sentitevi, per chi ci sta ascoltando, liberi e libere di intervenire telefonicamente. Ricordo il numero di telefono 0649 1750, appunto da un lato per fare valutazioni o per dubbi e considerazioni su questa misura del reddito. Intanto buongiorno al compagno che sta con me qua in redazione.
Ciao, e un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Appunto, come si diceva, proviamo un attimo a fare qualche considerazione su questa, che insieme alla cosiddetta quota 100 sulle pensioni viene indicata come la principale misura economico-sociale di politica del governo. E appunto questo cosiddetto reddito di cittadinanza, che poi insomma è qualcosa di diverso da quello che effettivamente sarebbe un reddito di cittadinanza, non che a noi piaccia neanche quell'altro, però tanto per mettere in chiaro che il nome è un po' relativamente coerente con quello che prevede questa norma di legge, questo decreto di legge. A parte che, come sappiamo, è stato presentato all'interno del Senato della Repubblica, poi dovrà passare alla Camera dei Deputati per la sua conversione in legge, e quindi in questo percorso ovviamente potranno esserci degli interventi che potranno apportare delle modifiche a quello che è la situazione attuale. Però crediamo che, pena la decadenza del governo stesso, quelli che sono i tratti essenziali di questa misura dovrebbero rimanere invariati anche nel passaggio nelle Camere parlamentari. E quindi andiamo a vedere intanto in primo luogo chi è che può fruire di questo cosiddetto reddito di cittadinanza. Bene, la norma, il decreto ci dice che ne possono fruire coloro i quali sono almeno da 10 anni residenti in Italia, di cui gli ultimi due continuativi, che hanno un ISE inferiore a 9.360 euro l'anno, che hanno immobili, esclusa la casa di abitazione, di proprietà per un valore inferiore o uguale ai 30.000 euro, che hanno azioni per un valore inferiore o uguale a 6.000 euro, azioni o botte o comunque titoli di qualunque genere, che insomma, fra chi diciamo
non è proprio comune come cosa, però.
Esatto, però sai, tante volte siccome dobbiamo considerare che questo è il reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, quindi ci rientrano anche i pensionati, e quindi potrebbe esserci qualcuno che magari col TFR, col trattamento di fine rapporto, quando è andato in pensione ha detto: ti metto in botte, così se poi mi rende una malattia qualcosa, c'ho un qualcosa a cui accedere. E questi quindi sono, diciamo, a grandi linee requisiti. Poi c'è sta il fatto: non ne hai diritto se nei 6 mesi precedenti hai acquistato un'auto sopra una certa cilindrata, se hai a disposizione barche da diporto, insomma situazioni che mo non stiamo a dettagliare perché credo che siano abbastanza estranee all'ascoltatrice e ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Sì, c'è la questione, leggendo appunto poi da qualche giorno è stato aperto anche un sito relativo al reddito e ci sta anche il discorso del valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, perché appunto poi c'è da dire questa misura di reddito, che poi un reddito non è, però c'è anche molto questa dimensione della famiglia, no? Quindi non c'è un sostegno effettivo all'individuo, ma viene anche ricalcolato sempre nella misura appunto del nucleo familiare, poi ovviamente sempre visto come famiglia, ovviamente anche su questo tradizionale, insomma c'è anche tutto un discorso politico in questo governo, è parecchio presente, ecco.
Certo, c'è da sottolineare un dato secondo noi abbastanza significativo su chi, pur essendo magari in condizioni economiche disperate, non ha diritto al reddito di cittadinanza, che sono coloro i quali si sono dimessi nei 12 mesi precedenti senza un giustificato motivo. E questo per noi è significativo sia per l'evidente legame che già da questo punto si introduce fra accesso alla misura di sostegno al reddito e il lavoro, ma anche per il dato che sappiamo bene che all'interno del mercato del lavoro attuale capita a diverse persone di trovarsi a firmare un contratto e contemporaneamente una lettera di dimissione in bianco che il padrone poi utilizza quando lo ritiene necessario, in maniera da non esporsi a ricorsi all'ispettorato del lavoro, a tribunale del lavoro eccetera. Tipico in questo, per chi se lo ricorda, è una delle primissime puntate di Boris, una serie TV molto divertente, andò in onda qualche anno fa, proprio nel 2008, insomma, quando è iniziato tutto questo sfracello, e faceva vedere appunto un lavoratore lì che firmava la lettera di dimissione in bianco quando iniziava a lavorare. E quindi va bene, questo per dire dei beneficiari. Questa condizione economica ti introduce a un reddito che è integrativo, quindi vuol dire che se io per esempio ho un reddito annuale di 5.000 euro, l'integrazione va dai 5.000 euro ai 6.000 euro che sono l'entità massima del reddito di cittadinanza prevista. Perché? Perché il reddito di cittadinanza ha un valore di 6.000 euro più un eventuale contributo all'affitto fino a un massimo di 3.360 euro. Quindi reddito monetario più contributo all'affitto possono portare a un massimo di 9.360 euro annui. Quindi ovviamente questo è dal punto di vista del contenuto, diciamo, dell'aiuto che viene fornito alla persona che si trova in questo tipo di situazione di reddito. E in cambio colui o colei che accede a questo assegno, assistenza, deve firmare un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale, che sostanzialmente significa l'impegno che la persona assume nei confronti dello Stato a rispettare una serie di obblighi per poter continuare a fruire appunto di questo reddito di cittadinanza. Quali sono questi obblighi? A parte, diciamo, i piani specifici particolari che eventualmente le strutture di assistenza sociale potranno definire nei casi particolari, però diciamo gli elementi comuni sono il discorso di essere immediatamente disponibile a lavorare per tutti coloro i quali hanno oltre i 18 anni di età e non sono iscritti a corsi di studio di formazione, quindi che ne so, all'università piuttosto che alle scuole superiori o a corsi di formazione professionale regionale o quant'altro, e di essere disponibile nel caso in cui oltre al patto per lavoro si acceda al patto di inclusione sociale a dare ore di lavoro gratuito alla dicono la comunità, cioè in sostanza all'ente locale, quindi al comune che dove risiede la persona che fruisce il reddito di cittadinanza, oltre che essere disponibile ai percorsi di formazione che gli verranno proposti eventualmente dal centro per l'impiego o dalle agenzie per il lavoro che verranno attivate, perché poi c'è da considerare che c'è anche il diritto a un assegno di collocamento fra i 250 e i 5.000 euro da spendere in percorsi formativi e di accesso al lavoro, che poi si realizzano attraverso accordi con enti in genere privati preposti a questo, le famose agenzie interinali, agenzie per il ricollocamento e così via. Oltre a questo, dopodiché la persona che fruisce di questo reddito di cittadinanza ha l'obbligo di accettare qualunque proposta di lavoro gli venga presentata, nel senso che la prima proposta di lavoro, se realizzata nel corso dei primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, può essere fino a 100 km di distanza da casa, o comunque un luogo raggiungibile in 100 minuti con mezzi pubblici, questo dice la norma. Successivamente ai 12 mesi, o come seconda proposta, la proposta è considerata congrua se è entro i 250 chilometri dalla residenza della persona, del disoccupato, e dopo i 18 mesi, oppure in caso di terza proposta, vale qualunque località sul territorio nazionale. Se il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza non dovesse accettare nessuna di queste tre proposte, comunque non dovesse accettare, poi abbiamo detto tre proposte per arrivare fuori dall'Italia, no? Abbiamo sentito Di Maio in maniera anche abbastanza provocatoria e ricattatoria dire: ah, vi conviene accettare la prima proposta perché sennò chissà dove finite. In realtà non è manco vero, perché se stante la stagnazione del mercato del lavoro non mi viene fatta nessuna proposta di assunzione nei primi 18 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, ma mi viene fatta la prima proposta dopo quei 18 mesi, pure se è la prima proposta me la possono fare in qualunque luogo del territorio nazionale. Quindi sostanzialmente, se io non accetto queste condizioni, quello che faccio è perdere appunto l'accesso a questo assegno, a questo reddito di cittadinanza, che poi è appunto a tutti gli effetti un reddito, o meglio è un'integrazione al reddito, per far sì che teoricamente tutti, poi come abbiamo già visto ci sono delle normative tali per cui effettivamente non varrà per tutti, però tutti coloro i quali hanno un reddito inferiore ai 6.000 euro annui o ai 9.360 se comprendiamo anche il contributo all'affitto, appunto aggiungano a questa soglia, che viene considerata la soglia di povertà dall'Istat. Nell'attuazione di questo provvedimento si prevede, ci fermiamo al 2019 perché volendo possiamo anche andare più avanti, però per le considerazioni che dobbiamo fare non crediamo che sia necessario, si prevede che questa misura interessi questa previsione l'hanno fatta in base a quelle che sono state le denunce ISE del 2017, si prevede una platea di circa 1.335.000 famiglie interessate da questo provvedimento, di questo 1.335.000 famiglie 241.000 sarebbero famiglie composte da soli stranieri, e proprio per questo di queste 241.000 famiglie di soli stranieri si prevede che 87.000 famiglie verranno escluse perché non hanno il requisito dei 10 anni di residenza o dei 2 anni continuativi. E quindi se si partiva da una previsione di spesa di 8 miliardi e spicci per andare a coprire 1.335.000 famiglie che dicevamo prima, considerando che questa misura parte da aprile, quindi che salta nei primi tre mesi dell'anno, e appunto che come dicevamo una parte di famiglie verranno escluse per questioni di residenza, si prevede un stanziamento, cioè uno stanziamento, una necessità, perché lo stanziamento è di altra cifra, una necessità di 5 miliardi di oltre 5 miliardi e 600 milioni per l'anno 2019 per andare a coprire queste situazioni. Ora, da questi elementi che disegnano quella che è questa misura del reddito di cittadinanza, pensiamo già si possano evidenziare alcuni dati significativi. Abbiamo già detto che non si tratta di un reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, come dice il termine stesso, è un reddito che viene dato
a prescindere, diciamo, sì,
a prescindere da condizione lavorativa, economica, qualunque tipo, viene dato a qualunque persona che risulta cittadino del territorio dove viene elargito. E già questo fa una differenza, perché ne verrebbero esclusi tutti coloro i quali non risultano cittadini, che diventano sempre di più con le misure di contro l'immigrazione, che insomma sono in corso di realizzazione o già sono stati realizzati dai governi precedenti, e che producono già oggi svariate centinaia di migliaia di persone che sono escluse dall'accesso ai cosiddetti diritti di cittadinanza, quindi anche in quel caso al reddito di cittadinanza. Ma appunto, diciamo, quindi non è un reddito di cittadinanza, è una misura che serve ad integrare il reddito e quindi in teoria a far uscire da una condizione di povertà estrema appunto chi ci si trova oggi. È una misura che viene presentata come una sorta di accompagnamento al lavoro, cioè io ti do dei soldi, con questi soldi ti permetto di campare in attesa di passare da un lavoro all'altro. Oltretutto, all'interno di questo quadro definisco appunto le misure che abbiamo detto prima, per costringerti comunque al lavoro salariato. Inoltre introduco una serie di elementi, come per esempio l'incentivo alle aziende che assumono coloro i quali sono beneficiari diretti della cittadinanza, che avranno dei sgravi contributivi, la possibilità di avere delle forme di parlavamo prima per esempio dell'assegno di ricollocamento, comunque delle misure dei percorsi inclusivi all'interno delle aziende e così via. E quindi è una misura che è rivolta a favorire l'accesso al lavoro, quindi in qualche modo a rivitalizzare il mercato del lavoro.
Sì, appunto, sì, come dici tu, una misura di sostegno al reddito, una misura, diciamo, di quelle attive sul lavoro, per cercare appunto di, secondo quello che dice questo governo, di appunto andare a contrastare un problema grosso che c'è in questo momento, è quello pure della disoccupazione. Detto questo, appunto, poi nella realtà dei fatti, quando si parla delle cifre di questo reddito e si crea dibattito, anche un dibattito appunto falso, dove in questi giorni abbiamo visto pure dichiarazioni della sinistra, che negli ultimi anni ha fatto il Jobs Act, schifata poi dei fondi che vengono dati secondo il dibattito a qualcuno magari che non ha voglia di trovare un modo nella vita per arrivare a fine mese. Invece una parte di questi soldi, e non ci stupiamo, viene comunque spartito con le imprese, quindi comunque le cifre del reddito di cittadinanza non sono tutte indirizzate veramente ai poveri tecnicamente a cui dovrebbe andare, ma una parte di questo reddito viene dato come comunque incentivi alle assunzioni delle imprese, ecco.
Sì, come al solito, insomma, diciamo, hanno perso un'occasione per stare zitti, però continuando nell'andare a analizzare questo intervento, diciamo che gli elementi che lo giustifico, perlomeno con i quali sono presentati, quindi sostanzialmente sono tre. Uno, il discorso di affrontare una situazione di disagio economico, quindi intervenire a favore di quelle famiglie che vivono una condizione di disagio economico, ma che fa un po' sorridere, insomma, pensando giusto alla corrispondenza di qualche minuto fa sulle case popolari del quarticciolo. Ma comunque va bene, uno quello. Il secondo aspetto, quello di favorire l'accesso al lavoro. Il terzo aspetto, tipico insomma di quella che è l'orientamento ideologico ma anche materiale che guida l'azione di questo governo, la visione piccolo borghese per cui l'economia si rilancia stimolando il consumo, come se la situazione di crisi che viviamo oramai da svariati anni fosse un problema di sottoconsumo, cioè un problema di che c'è la gente che compra poche cose da poche cose e quindi si blocca l'economia. Ma sappiamo bene, perché oramai sono appunto qualche decennio che ne facciamo i conti, ma soprattutto che un'analisi del sistema capitalistico lo mostra con evidenza costantemente, il problema che ha il capitale non è quello di riuscire a vendere le merci. Sì, certo, c'è anche una sovrapproduzione di merci, c'è una sovrapproduzione di capitale, c'è soprattutto una sovrapproduzione di forza lavoro, perché la condizione, diciamo, di popolazione inoccupata o sottoccupata a livello mondiale è una condizione veramente pesantissima e che riguarda centinaia di milioni di persone. Ma c'è soprattutto una crisi di valorizzazione del capitale, cioè di realizzazione del profitto, che ha fatto sì che si cercassero vie più brevi a queste realizzazioni attraverso gli strumenti finanziari. Mamma, senza mettersi a fare un trattato dell'economia così improvvisato, il punto è che questo tipo di misure non possono funzionare. Non possono funzionare in nessuno dei tre aspetti che abbiamo detto, perché dal punto di vista dell'uscita da una condizione di disagio economico, che è forse l'unico elemento che si potrebbe realizzare in alcuni casi in una prima fase, perché già quando poi, voglio dire, 780 euro mensile compreso il contributo all'affitto percepite in una qualunque città del sud Italia, visto che spesso si parla,
viene utilizzato come paradigma appunto, sì, del
esattamente, certo. E poi a quella persona, mantenendo quella stessa cifra, la sposti a 1000 chilometri di distanza, credo che anche la condizione di disagio, non solo economico, ma vada più incrementandosi piuttosto che riducendosi. Quindi dal punto di vista poi rimangono esclusi tutta una serie di figure, come abbiamo visto, che per fattori, per esempio, si diceva, i senza tetto non hanno diritto d'accesso al reddito di cittadinanza perché non hanno una residenza,
certo,
e quindi
sì,
non ci possono accedere. Quindi, voglio dire, anche dei settori estremi di marginalità rimangono esclusi, quindi anche da quel punto di vista ci sono delle forti carenze.
Sì, parlavamo appunto prima con la corrispondenza al quarticciolo della dimensione del quarticciolo con le case popolari, che insomma accomuna tanti quartieri di Roma, e dove appunto da qualche anno, per la riforma Lupi sulla casa ad esempio, se uno è inquilino non assegnatario di una casa popolare, insomma, quindi occupa una casa popolare, dinamica molto diffusa all'interno dei quartieri romani, ad esempio non ha la residenza, per fare un esempio. Quindi insomma sono tantissime le persone che avrebbero difficoltà a misurarsi poi con una misura che pure figlia del 5 Stelle, partito che sul tema della burocrazia, delle regole, comunque ha fatto anche uno dei suoi cavalli di battaglia, sicuramente incontrerebbero l'ipocrisia invece di tutto il resto di una burocrazia che non calcola completamente tutta una fascia di popolazione, addirittura escludendola dai servizi essenziali legati alla residenza, come ad esempio l'accesso alle scuole o al servizio sanitario, che è una cosa che senza una residenza comunque uno non può fare quasi. Quindi insomma,
dal punto di vista del lavoro, non si è mai visto un intervento anche delle cosiddette politiche attive del lavoro che crei posti di lavoro. Quello che potrà verosimilmente accadere è che, visti gli incentivi che accompagnano le aziende che decidono di assumere qualche detentore del reddito di cittadinanza, verrà privilegiato appunto colui che ha un reddito di cittadinanza rispetto all'assunzione di qualcun altro, ma ovviamente senza nessuna aggiunta di lavoro. Anzi, se noi consideriamo che questa misura si situa proprio in questa settimana, il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziare il disegno di legge sulle autonomie regionali, in particolare quindi sulla la forte separazione, se vogliamo dire, o secessione, per stare al tema leghista, intanto di tre regioni, cioè Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,
sì, che sentivo oggi proprio in rassegna stampa qua la Onda Rossa che fanno il 50% del PIL queste tre regioni.
Sì, poi pure qua.
Sì, insomma, sono dati poi... Sì.
No, sono dati reali, è vero questo, è altrettanto vero che questo, perché si fa un calcolo del PIL che, come sappiamo, è legato a determinati meccanismi, per cui... che poi queste regioni utilizzino in gran parte un meccanismo di scambio ineguale con le regioni del sud Italia, per esempio attraverso questo accrescano il proprio PIL, non viene preso in considerazione chiaramente. Comunque, a parte queste considerazioni, quindi si inserisce in questa situazione qua e si inserisce in una situazione, come abbiamo visto, di forte restringimento delle possibilità in qualche modo di presenza strutturata sul mercato del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori immigrati. E quindi è facile immaginare che questo strumento del reddito di cittadinanza possa anche diventare un meccanismo attraverso il quale ulteriormente si imporranno processi di immigrazione dal sud Italia verso il nord Italia, perché chiaramente non è che verranno a spostare le fabbriche al sud o
non proporranno posti di lavoro a chi chiede il reddito a Torino, a Palermo, insomma, molto probabilmente, tra l'altro sarà più difficile magari rispetto al contrario, come dicevi tu.
Ah, certo, certamente. Quindi, appunto, anche dal punto di vista del lavoro abbiamo in primo luogo l'impossibilità di creare lavoro attraverso questo meccanismo, in secondo luogo un meccanismo di coercizione al lavoro, quindi di ulteriore asservimento all'interesse dell'impresa, cioè quello dello sfruttamento del lavoro salariato. Sul terzo aspetto, quello attraverso questa misura di rilanciare l'economia, beh, l'abbiamo detto prima, non esiste che attraverso, intanto perché potrebbe benissimo il padrone aumentare il costo dei prodotti piuttosto che aumentare la quantità di prodotti che produce, e così appropriarsi di quell'eventuale reddito monetario in più presente all'interno del paese nel suo complesso. Ma in secondo luogo perché il meccanismo stesso economico che si produce nell'acquisto e quindi nel commercio è un meccanismo che, se non interviene sulla produzione, non può avere effetti di crescita economica. Da questo punto di vista, per spiegarmi in parole più semplici, se la stessa cifra che è stata stanziata per questo reddito di cittadinanza fosse stata stanziata per fare assunzioni nel pubblico impiego, per rilanciare, che ne so, investimenti in opere all'interno del territorio, no? Sappiamo, tante volte si parla il dissesto idrogeologico, tutte queste storie qua, l'effetto che avrebbe avuto dal punto di vista della crescita economica sarebbe stato un effetto nettamente più efficace rispetto a quello del reddito di cittadinanza. E ultima cosa, questa misura come è finanziata? Siccome noi ci muoviamo all'interno, come sappiamo bene, di meccanismi economici che prevedono, fra l'altro, in Costituzione il pareggio di bilancio, ma che comunque, al di là del pareggio di bilancio, ci muoviamo all'interno di un mercato con un debito pubblico elevatissimo e dove chiaramente qualunque situazione speculativa si potrebbe attivare attivare in qualunque momento e colpire pesantemente l'economia nazionale. E quindi questa misura ovviamente viene finanziata attraverso interventi sulla finanza generale, quindi da un lato attraverso misure di accrescimento delle entrate, per dire nello stesso provvedimento dove c'è il reddito di cittadinanza e la quota 100 per le pensioni, c'è anche l'aumento della tassazione sui giochi, dall'otto a vari altri giochi, che portano, viene quantificato in circa 300 milioni le entrate in più, ma insomma è abbastanza anche aleatorio quel dato. Comunque una quantità assolutamente insignificante rispetto al costo di quelle due misure che vanno oltre gli 8 miliardi, quindi è chiaro che quelle cifre vengono finanziate o attraverso il deficit e quindi con un aumento dell'indebitamento e quindi con un aumento degli interessi che pagheremo sul debito e quindi con la preparazione di ulteriori futuri tagli allo Stato sociale per poter finanziare il pagamento del debito, oppure già direttamente oggi con interventi di riduzione della spesa in altri settori, oppure per esempio con le clausole che si prevede di possano scattare di aumento dell'IVA su una serie di generi di prima necessità e quindi sempre a danno di lavoratrici e lavoratori, o ancora con gli stessi fondi per reddito di cittadinanza, perché la legge di stabilità, laddove ha istituito il fondo per reddito di cittadinanza, ha previsto che qualora l'andamento economico sia diverso da quello previsionale, quindi si tenda a superare il tetto del 2,04% di deficit sul bilancio del 2019, si riduce la spesa per reddito di cittadinanza e quota 100 e quindi le prestazioni che vengono erogate agli aventi diritto di quel tanto necessario a coprire questo eventuale sforamento. Quindi in tutti i casi un finanziamento che non dà a questa misura neanche il carattere della misura redistributiva, cioè diverso sarebbe stato, seppure mantenendo tutti gli altri problemi che abbiamo evidenziato, se uno dice faccio una tassa del 50% su tutti coloro i quali hanno ricchezze notevoli, no? E con questi soldi ci finanzia il reddito di cittadinanza, quindi quantomeno avrebbe potuto avere un elemento di equità redistributiva, anche se non intervenendo in nessun modo su quello che è l'assetto produttivo e del mercato del lavoro, non avrebbe sicuramente accresciuto i rapporti di forza che a noi interessano, però almeno avrebbe avuto questo effetto. E oltretutto questo va considerato in un contesto in cui al contrario vediamo un arrestarsi della crescita, della cosiddetta crescita economica, e quindi c'è forte il rischio di ulteriori interventi a danno del bilancio pubblico, quindi a danno dello Stato sociale, e tutto questo in una situazione in cui questo reddito di cittadinanza sembra quasi un ponte fra un contratto precario e l'altro.
Sì, appunto, proprio sulla tematica del reddito visto come in qualche modo una misura attiva sul lavoro, c'è da dire appunto che mi chiedevo proprio ora mentre tu parlavi, no, di come questa misura del reddito e quello dei quota 100, quindi della misura sulle pensioni, sono state raccontate come dai partiti che le hanno portate avanti come delle misure in discontinuità rispetto a quelle che erano le politiche di austerità degli ultimi anni, raccontata appunto come una soluzione appunto redistributiva, che andava in qualche modo per la prima volta da anni a fare gli interessi di chi in questo paese è in difficoltà, raccontando meglio da un lato appunto l'aspetto economico di queste misure, no? Quindi dove vengono presi i soldi per poter sostenere questi investimenti, e quindi dove ritornano poi però insomma queste spese. E abbiamo insomma spiegavi tu bene come è possibile poi che alcuni che questi investimenti in misure pubbliche possano ritornare comunque in aumento delle spese per le singole persone, e quindi poi alla fine rendere ancora più basso l'impatto redistributivo di questa misura. E poi c'è anche da parlare appunto sulla tematica proprio del lavoro. Da un lato viene introdotto un ulteriore elemento di lavoro gratuito all'interno comunque di questo paese, che sarebbero queste 8 ore settimanali di lavoro gratuito per il comune, e comunque è un ulteriore, insomma, dopo l'alternanza scuola-lavoro, un'ulteriore istituzionalizzazione del lavoro gratuito, se non esistesse, cioè, insomma, che già c'è parecchio, però insomma è comunque da rilevare. E poi appunto, come se da un altro lato tutte le forme di lavoro che oggi esistono, i contratti precari e tutto, non siano già una condizione comunque invivibile per tantissime persone, e questa è l'unica soluzione che viene data comunque con questo reddito, è un'inclusione in un mercato del lavoro iperflessibile in cui vieni costretto a spostarti dall'altra parte dell'Italia per lavorare, e quindi insomma c'è insomma è abbastanza una falsa tutta la dimensione che dovrebbe aiutare ad uscire un po' da una quotidianità di stenti e di sfruttamento tante persone, ma è molto in continuità invece con quello che è avvenuto prima. Poi mi chiedo da un altro lato perché in molti, per quanto ci possa anche interessare relativamente, in molti dell'opposizione hanno in qualche modo attaccato anche questa misura, perché poi, come raccontavamo noi, è comunque è un aiuto alle imprese, effettivamente a livello redistributivo non va a togliere effettivamente a chi potrebbe dare, tra virgolette, però appunto vediamo come comunque da un altro lato personaggi tipo appunto prima citavamo Calenda o altri hanno comunque abbastanza attaccato il fatto che venissero dati dei soldi. Poi appunto ci diciamo al Sud Italia molto spesso, no? Viene vista così, viene vista come dei fondi dati a chi in Sud Italia appunto guadagna meno di quanto ti dà il reddito, come se questo fosse una colpa, no? Nel senso, tu già sei uno che non riesce a guadagnare neanche tanto quanto ti dà il reddito di cittadinanza, in più vuoi pure questi 780 euro.
Sì, no, chiaramente, ecco, rispetto a questo abbiamo detto prima, era un'occasione per star zitti, ma oltre ad essere un'occasione per star zitti, questi interventi a me sembrano fare assolutamente parte del teatrino della politica. Abbiamo al telefono un intervento. Pronto?
Pronto, eccoci qua.
Ok, buongiorno.
Allegria, buongiorno.
Prego.
sì, dunque, quello che abbiamo detto, vabbè, è poca roba, tutte queste belle cose, insomma, non incide poco, quanti sono? 5-6 miliardi, roba del genere. Quindi meno di quello che era il volume dei famosi 80 euro di Renzi, che mi pare che qualcuno ha detto 9 miliardi, una cosa del genere, che è una platea diversa, riferita a una platea diversa ovviamente.
E al regime più o meno sarà una cifra simile.
Sì. Quindi quello che si può dire è che non si può dire che è tutto uguale, eccetera, insomma, in perfetta continuità, tutte queste belle cose qua. È comunque, pure se non si chiama reddito di cittadinanza, si chiama Schwarze 4, è una cosa tedesca, che si evince anche dal fatto che ti accompagnano con le baionette al lavoro, eventualmente, però sancisce un intervento diverso. Mo ci sarà dentro tutti i condizionamenti, è credibile che almeno una milionata di persone, grosso modo, quantomeno per anno, perché poi dopo magari glielo levano, riuscirà comunque a acquisire questo tipo di contributo, che magari qualcuno dice è più simile al REI, insomma tutte quelle robe là, però appunto sancisce il fatto, dico, i ritardi generali dei movimenti, insomma, no? Noi del salario garantito, che era un'altra cosa, insomma, eccetera, eccetera, insomma, ne abbiamo avuto nozione nel 1970, c'era il potere operaio del lunedì, che usciva dopo la vicenda del rinnovo dei contratti metalmeccanici del 69, insomma, cioè epiche vicende. E quindi diciamo che intanto è arrivato qualcuno che è tipo l'erede del Biancaneve, che però che c'ha farfalle nel cervello, che non rappresenta un'alternativa, che è un accidente, che però appunto, dico, sancisce questa cosa, insomma, no, ci ha messo le mani. Dopodiché e che comunque porterà questa tentativo disperato di navigazione di una certa quadra popolazione dentro questa vicenda. In qualche modo appunto pure mette le mani su un'altra questione che è uscita fuori poi in maniera inopinata ultimamente, cioè qualche industriale ha osato affermare che è una cifra troppo alta, perché i redditi, cioè, o comunque gli stipendi del precariato ordinario arrivano a grosso modo a quella cifra, quindi dice, è disincentivante da questo punto di vista, e ovviamente riaffermando chiaramente che una delle questioni generali è che il monte dei salari del paese e i livelli stipendiali e tutte queste belle, i salari, chiaramente una miseria, e che questo è un altro tipo di problema. Però a mio avviso il casino, insomma, no, dico che cioè non è a mio avviso, insomma, ovviamente, cioè c'è dell'altro, perché queste robe qua, cioè se noi le leggiamo in trasparenza con i provvedimenti che prospetta la Lega e che non vengono sul fronte fiscale, quindi la questione della flat tax e quello che si preparano a fare su in genere sulla fiscalità, dove è stato annunciato che saranno cancellati gli 80 euro del buon Renzi, e saranno introdotti tutta una serie di meccanismi, di deduzioni, detrazioni, eccetera, eccetera, che come determinano la compensazione. Il risultato di tutta questa roba, io credo che sarà, cioè, un altro casino, un'altra grande catastrofe. E cioè, nel senso che appunto questi qui c'è un'elargizione più o meno de mance o soldi pochi buttati dall'elicottero, come diceva quello, e dall'altra ha una certa quota di popolazione, e dall'altra a rigarci in bocca e ha il mondo del lavoro salariato. Mi pare con una serie di problemi. Inoltre, notazione così ultimissima, ci sono state elezioni a Abruzzo ieri, e in 6 mesi i 5 Stelle hanno perso tipo 124.000 voti, una cosa del genere. Quindi c'è da così prendere atto del fatto che sta roba poi non paga dal punto di vista, manco dal punto di vista elettorale, quindi c'è sta un momento di, come dire, grande confusione sotto il cielo. Bisogna vedere se la situazione è effettivamente eccellente o meno. Mi pare che invece da questo punto di vista stiamo messi un po' male.
Questo senz'altro, però volevo precisare prima, quando si parlava di continuità, non si è, se per caso abbiamo dato questa idea, la correggiamo. Noi non diamo nessuna continuità fra il governo giallo-verde e i governi precedenti, ma non diamo neppure un'alternativa. Cioè, il discorso è: questi rappresentano gli interessi della piccola borghesia e di alcuni settori della borghesia nazionale che ha difficoltà a competere su un terreno internazionale. I precedenti governi rappresentavano gli interessi invece di una borghesia nazionale più rivolta a una visione globale, quindi a una competizione globale più inserita nel sistema, quindi europeo e delle multinazionali e del grande capitale, insomma. Ma rispetto a questi due soggetti, quindi ai due differenti interessi, dove peraltro la Lega funziona quasi come un elemento a cavallo fra i due, visto che infatti ha governato per anni con gli altri e adesso se sta a governare con 5 Stelle, diciamo dentro questo quadro chi sicuramente viene colpito costantemente sono le lavoratrici e i lavoratori che vengono colpiti allo stesso modo, non allo stesso modo come modalità, ma allo stesso modo come effetti di attacco sia dal governo del grande capitale sia dal governo della borghesia stracciona.
Sì, ma siamo perfettamente d'accordo su questo, cioè dico il sistema, cioè le operazioni che hanno portato al disassamento del mercato del lavoro e quindi cioè fatto quello che te trovi appunto banalmente precarietà eccetera eccetera eccetera, non è che cioè, da questo punto di vista c'è continuità, non c'è continuità nel fatto che tu sei presente, cioè c'hai a che fare con un soggetto politico più o meno artificiale che è uscito fuori da un percorso che poi quando qualcuno ce n'ha voglia sociologicamente ci spiegherà qual è, e su questo non è che c'è problema. La questione è che tentare di fare i conti appunto con il quadro tra virgolette nuovo, cioè chiaramente i soggetti che lavorano dico sono diversi, fermo restando che sul mercato della politica e della politica economica è chiaro che non è che c'è sta qualche interlocutore che c'è sta a sentire. Ed anzi, appunto, si riafferma e si rafforza una necessità di guardare proprio fuori dei palazzi, insomma, no? Appunto, bruciare le chiese e i palazzi, e però costruirla un'alternativa dentro la società, per parlare in modo del cavolo, quindi cioè, dentro i movimenti, quindi la stabilizzazione dei movimenti dentro un'ottica di capacità effettiva, antagonista, alternativa, eccetera, eccetera. Quindi abbattere tutti quanti le farfalle, le cazzate, le ubie e così via, o i percorsi tradizionali, insomma, no, ovvi, il sindacato di classe, il grande partito, cioè tutte queste belle cose qua. Insomma, vabbè, sto divagando. Grazie comunque.
Grazie a te.
Ciao, grazie. Ciao. Ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50 a cui potete contattarci per intervenire, e appunto stiamo da una mezz'oretta parlando della misura del reddito di cittadinanza del governo giallo-verde, appunto ora si dibatteva un po' appunto del senso di questa misura, degli interessi che appunto questi partiti rappresentano, appunto ora ci parlavamo appunto anche del fatto che c'è stato anche un dibattito tra forze che entrambe negli anni hanno portato avanti misure e riforme di attacco agli interessi dei lavoratori, come però appunto ci sia anche una dialettica interna e un dibattito in cui addirittura questa misura, che poi parlandone si è capito come sia abbastanza inconsistente nella capacità di poter cambiare le condizioni effettive delle persone che si stanno anche un po' affidando all'arrivo di questo reddito, però come anche queste stesse persone non perdano l'occasione, partiti che erano al governo qualche anno fa, di insultarle come appunto non fannulloni e non meritevoli neanche di questo sostegno in qualche modo. Poi insomma io in questi giorni mi sono pure un po' visto il sito internet di questo reddito. Qua vedendo un primo punto, volevo chiedere anche all'altro compagno qua a redazione con me, che magari me lo sa spiegare, che io non ho capito bene cosa intendono. Quando qua dice appunto il beneficio economico si compone di una parte che integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. Questa scala di equivalenza si riferisce al fatto che se uno ha già degli introiti per un lavoro, allora si vanno a completare quei 6.000 euro o sono delle scale di equivalenza?
No, allora, sono due cose distinte. Da un lato, sì, ovviamente se uno c'ha già dei introiti, quelli concorrono ad arrivare a quel tetto dei 6.000.
Cosa non chiara, perché secondo me molti, ora si pensa che se uno ha quei requisiti prende l'intero reddito, insomma.
No, invece prende a secondo di come risulta.
Complementare, cioè, ecco.
Esatto, al massimo arrivi ai 6.000 euro, che fra l'altro è anche un po' curiosa questa cifra, perché si viene rapportata al discorso che si diceva prima
della soglia minima di reddito, però rispetto a quello che sono 780 euro, siccome sono 180 il contributo per l'affitto, non si capisce comunque come arriveresti a sti 6.
Comunque una cosa che veniva contestata da qua. Vai, finisci, no, scusami.
Ma l'altra cosa curiosa è che in genere la soglia viene messa rispetto alla soglia di detassazione, quindi 6.000 euro rispetto ai 7.500. Però rispondendo a te, invece la moltiplicazione per l'indice di uguaglianza è un indice che serve a definire la composizione della famiglia, quindi a secondo c'hai figli minori, maggiori, disabili, impicci e imbrogli.
Ok, questo perché, insomma, per chi...
Può essere fino al massimo 2,1, quindi può essere al massimo che arrivi a 1.260 euro. Se no,
complessivi, okay. Ovviamente questo nel caso in cui ci fosse più di una persona appunto nella maggiore età che non... insomma che cerca lavoro, insomma nelle varie condizioni che abbiamo detto per cui uno prende il reddito, allora a quel punto si avrebbe un contributo complessivo che supera quello della singola persona, che però non potrebbe mai appunto superare due volte la cifra come dicevi tu, quindi certo, nel senso se uno fossero 3-4 persone stesso nucleo familiare che vorrebbe il reddito, comunque non sarebbe la stessa cosa perché va calcolato tutto il nucleo familiare insieme.
Sì, perché sappiamo il nucleo familiare, cioè chi è fiscalmente a carico, cioè tutti, certo. Dopodiché che è fiscalmente a carico è vero fino a un certo punto, perché a secondo determinate condizioni, come oggi, no, quando uno fa l'ISE per l'università, per dire, in determinate situazioni lo studente risulta a carico di tutti e due i genitori, anche se per esempio sono non conviventi, cioè ci sono vari meccanismi che sono sostanzialmente gli stessi che si usano nella presentazione dell'ISE.
No, la piccola cosa che avevo trovato insomma questi giorni un po' informandomi sul tema erano delle dichiarazioni appunto rispetto al reddito di cittadinanza e diciamo appunto all'entità del contributo che appunto diverse voci hanno tacciato di essere esagerato e di non incentivare, disincentivare al lavoro. E il Fondo Monetario Internazionale sosteneva che appunto il reddito in questo caso è fissato al 100% della linea di povertà relativa in confronto al 40-70% delle buone pratiche internazionali. Appunto mi chiedevo pure un po' di, non so se mi sapevi spiegare meglio questa cosa, cosa significa, non ho capito bene cosa intendessero.
Ma sostanzialmente dicono se la soglia di povertà è considerata a 780 euro, il reddito di cittadinanza dovrebbe essere di un'entità inferiore a questi 780 euro, in maniera che costituisce comunque incentivo per la persona quella di attivarsi per accrescere le sue possibilità di reddito. In realtà, così come è stato disegnato, questo è quasi una via, cioè l'abbiamo detto prima, più che un reddito di cittadinanza sembra una sorta di integrazione al reddito, e quindi diciamo si applica a prescindere dalla condizione lavorativa, quindi questo discorso vale per modo di dire, perché quando uno dice il salario medio, a parte che il salario medio fortunatamente non è più basso di 780 euro al mese, perché sennò saremmo abbastanza messi male, però
si era la soglia di povertà relativa qua, dicevo.
Sì, no parlavo, dicevo, il legame fra la soglia di povertà relativa e il discorso che hanno fatto gli interventi che ricordavi prima, che dicevano ma dopo gli date del reddito di più di quanto prendono di stipendio, ma il problema è che quindi questo diventa quasi una misura di salario minimo, però con il fatto che se fosse stato istituito un salario minimo avrebbe avuto un impatto sicuramente molto più positivo dal punto di vista dei lavoratori, perché avrebbe significato che le imprese non potevano tenere il costo del lavoro al di sotto di una determinata linea. Chiaramente parliamo sempre di interventi che non sono volti a migliorare la condizione dei lavoratori e quindi a riequilibrare i rapporti di forza tra i padroni e il proletariato, ma sono volti solo a governare lo stato di cose presenti e a trovare meccanismi attraverso i quali ridare fiato a una economia capitalistica che in special modo, insomma, qui in Occidente vive una condizione di stagnazione e comunque di evidente difficoltà, va, a voler essere buoni, insomma.
E io non so bene, insomma, è sicuramente un tema di cui si potrebbe continuare a parlare un po', e comunque da questi microfoni non sarà sicuramente l'ultima occasione. Poi parlavi tu appunto, no, insomma, se vogliamo fare altre considerazioni facciamole. Poi parlavi tu appunto di l'effetto che aveva realmente sui lavoratori questa misura, insomma, non abbiamo dubbi che sarà difficile, che avrà degli effetti migliorativi delle condizioni. Sappiamo bene come per questo probabilmente anche se serve, invece che aspettare un governo più ragionevole, sicuramente riprendere una conflittualità che, a parte alcuni settori, è abbastanza tiepida se c'è, e questo sicuramente porta poi da anni i governi a poter parlare sulla testa dei lavoratori senza considerarne la voce realmente, se non appunto quando poi i sindacati si siedono al tavolo a spartire gli interessi insieme a chi decide le riforme sul lavoro. E quindi su questo staremo a vedere poi se il soggetto che andrà a richiedere il reddito, come si vivrà poi tutto questo percorso di inserimento al sostegno del reddito, di imposizione al lavoro, no? Perché poi vediamo appunto che vengono proposti lavori e comunque anche solo 100 km di distanza è un lavoro impegnativo. Parlavo l'altro giorno con un compagno che lavora nei magazzini della logistica e vive a Roma, mi diceva: io lavoro a 15 km di distanza, e già è tanto, no? Quindi siamo entro 100, significa comunque già quello uno sforzo che non per forza uno può sostenere, e in più ci stanno appunto le varie minacce di anni e anni di reclusione per chi falsifica, sbaglia a compilare un modulo, quindi insomma è tutta una dinamica, insomma, abbastanza forte. Vedremo un po', già si parla di CAF, centri per l'impiego al sud assaliti, da tra virgolette da persone che vogliono maggiori spiegazioni su questo reddito, quindi un po' anche come compagni e compagne penso possa essere interessante per chi ha voglia e ha il coraggio di anche andare un po' a capire i luoghi dove le persone andranno a richiedere il reddito, chi le attraverserà, quali sono anche le richieste, anche probabilmente i bisogni che vanno oltre probabilmente questa cosa che le persone che si possono incontrare in questi luoghi hanno, e insomma staremo anche un po' a vedere da questo punto di vista.
Io credo che comunque vadano anche fatte qualche considerazione su alcuni luoghi comuni. Per esempio, il reddito di cittadinanza è una misura per il sud. Allora, sì, parzialmente è vero, sicuramente il reddito medio delle regioni del nord è molto più alto di quelle del sud, e sicuramente ci sono più fasce di popolazione inoccupate o sottooccupate nel sud Italia piuttosto che nel nord Italia. Però se noi andiamo a vedere il 47, almeno questo secondo le stime fatte dal governo stesso, circa il 47% del reddito di cittadinanza sarà appannaggio di cittadini del nord Italia. A questo aggiungiamoci che la cosiddetta quota 100 di cui abbiamo parlato, fatto accenno prima, rispetto all'andata anticipata in pensione, è una misura che al contrario troverà applicazione in larghissima parte in una popolazione del nord Italia, centro nord Italia, perché per quelle che sono le sue caratteristiche si andrà a applicare principalmente a lavoratori delle grandi imprese o del pubblico impiego, perché sono quelle tipologie di lavoratori che hanno una certa continuità lavorativa, ci hanno avuto, per meglio dire, una certa continuità lavorativa, e quindi possono avere quelle due condizioni dei 38 anni di contributo e dei 62 anni di età per accedere a quella pensione, e quindi in questo senso è una misura che invece avrà degli effetti più su una popolazione nord Italia. Questo per dire che alla fine questo è pure un po' un giochetto che viene fatto, un po' una presa in giro questa del meccanismo, perché quella che è la ridefinizione dell'assetto economico e di conseguenza istituzionale del nostro paese è una ridefinizione che tende sempre in più a impoverire e in qualche modo a saccheggiare il sud Italia. In questo riallacciandomi pure all'intervento prima telefonico, sì, in Abruzzo i 5 Stelle avrebbero perso nel giro di pochi mesi 120.000 voti. Ora, al di là del fatto che chiaramente è diverso un'elezione regionale da un'elezione politica e tutte queste robe qua, ma quello che è interessante è che non è che questi voti sono andati alla Lega, come magari si poteva supporre. La Lega si è un po' riequilibrata all'interno del centrodestra e ha preso la preminenza dello stesso, ma è ulteriormente cresciuta invece la propensione all'astensione, no? Giusto qualche settimana fa a Cagliari è stata fatta l'elezione supplettiva per un seggio alla Camera dei Deputati, ha votato il 15%, quindi ancora di più c'è uno scollamento, ancora di più, quindi c'è un'opportunità per compagni e compagne di intervenire sui settori sociali, di lavorarci per riconoscere la propria autonomia, la propria indipendenza e la necessità quindi dell'auto-organizzazione diretta.
Io ricordo se qualcuno vuole fare qualche considerazione, vuole parlare.
Io direi possiamo mandare un piccolo
sì,
stacco
esatto.
Musicale, così se interviene qualcuno bene, se no andiamo a chiudere.
Sì, andiamo a chiudere, vi lasciamo un po' di musica e ricordo il numero di telefono 06 49 17 50.